Buongiorno, buongiorno a tutti, siamo qua da Radio Città Aperta, siamo da Radio Mamio, siamo Niccolò Pierconti
e Giorgio Marcheggiani.
Benvenuti a tutti, oggi parliamo di una storia che in realtà probabilmente non avete studiato, ma non si studia solitamente nei libri di scuola, ma che si è svolta proprio nelle scuole, nelle università e nelle piazze italiane.
Sì, infatti è una storia molto lunga, lunga diciamo 70 anni ed è fatta di occupazioni, manifestazioni, scontri tra studenti e manifestanti con la polizia, che poi erano molto violenti questi scontri, e purtroppo parliamo anche di morti. Parliamo anche però quindi degli studenti italiani, e quindi di cosa hanno vissuto e di come hanno vissuto questi disagi.
Esatto, faremo diciamo un viaggio cronologico dal dopoguerra a oggi. Cercheremo di capire non solo cosa è successo, ma anche perché è successo e cosa ci c'è ancora adesso. Tutto quello che abbiamo passato, tutto quello che noi in primis no, ma che forse i nostri genitori e i nostri nonni hanno fatto, hanno combattuto.
E allora partiamo dall'inizio, dall'Italia, del 1945.
Potrebbe essere un po' difficile, ma ci dobbiamo immedesimare. Immaginiamoci in un'Italia appena uscita dalla guerra. Il paese è distrutto e si deve ricostruire tutto, le case, le strade e anche l'economia. La scuola però è ancora quella del ventennio fascista, di Gentile, il filosofo fascista che nel 23 aveva disegnato un sistema pensato non come nel giorno d'oggi, con scuole pubbliche e possibilità a tutti, ma una scuola per selezionare pochi e tenere fuori molti.
Allora, faccio un esempio. Il liceo classico era per chi era destinato all'università, no? Che era l'avviamento professionale per tutti gli altri. La mobilità sociale, allora, attraverso lo studio era quasi impossibile. E considera che la scuola media inferiore poi diventa obbligatoria solo nel 1962.
Nel 62, è incredibile quanto sia tardi. Cioè, esisteva già la televisione, Giorgio.
Ma esatto. Prima di allora, infatti, finita la quinta elementare, per moltissimi italiani l'istruzione finiva lì, no? Oppure nelle campagne l'analfabetismo era ancora una realtà concreta.
E quindi, dopo appunto tutta questa situazione, quindi questa scuola elitaria, in questi anni non è esistito un vero movimento studentesco, ma semplicemente perché di studenti ce n'erano pochissimi. Non puoi fare un movimento di massa se la massa non è a scuola.
Anche se però dopo arriva il boom economico,
certo.
Che era fine anni 50, inizio anni 60, no? E le cose là cambiano in fretta. Le famiglie operaie e anche contadine iniziano a mandare i figli alle superiori, poi all'università. Nel 60 gli universitari erano circa 268.000, nel 68 erano già il doppio.
Solo in 8 anni quindi si sono raddoppiati. Ed è lì che in realtà inizia tutto, perché questi ragazzi nuovi appena arrivati, figli di operai, contadini, che appunto arrivavano all'università per la prima volta nella loro storia, ma proprio delle famiglie in generale, trovano un sistema rimasto negli anni 30, nel ventennio fascista: aule sovraffollate, professori autoritari e nessuna rappresentanza per loro.
E nel frattempo nel mondo vedono guerra in Vietnam, la rivoluzione cubana, no? E Martin Luther King, che è comunque una figura molto importante di quel periodo. Quindi posso dire che il contrasto, ecco, tra quello che vivono dentro e quello che succede fuori è proprio esplosivo, e infatti poi esplode, no?
Esplode col 68,
sì,
anno,
esatto.
Molto importante, Giorgio.
Però in Italia iniziò prima del 68, esatto, cioè già nel 1966 ci fu un episodio che segnò tutto, no? Alla Università La Sapienza di Roma, uno studente di sinistra che si chiamava Paolo Rossi venne ucciso da un gruppo di neofascisti il 27 aprile, 23 anni per renderci conto, e la risposta è immediata: l'università viene occupata.
Questo infatti è un evento storico, perché è la prima grande occupazione studentesca dal dopoguerra, e già là si vede un pattern che si ripeterà molto: la violenza politica come detonatore. Il primo documento ufficiale infatti degli studenti italiani arriva nel febbraio del 67. Il documento in questione è Le tesi della Sapienza, scritta da alcuni studenti di Pisa, che di base chiedeva un'università aperta a tutti, con programmi moderni e una gestione democratica, come appunto il mondo in quel momento provava, e insomma dopo tutto quello che è successo con la Seconda Guerra Mondiale e quel ventennio si è provato ad allontanare, a portare più un sistema democratico anche nelle scuole.
E questa qua posso dire che è una
richiesta tutto sommato molto ragionevole, no? Almeno sulla carta. Però lo Stato a questa richiesta, no? Risponde con la polizia, con la repressione. Il movimento simbolo è il 1 marzo 1968 davanti alla, alla facoltà di architettura di Valle Giulia a Roma. La polizia, diciamo che aveva sgomberato tutta l'università che era stata occupata, no? Come abbiamo detto, e gli studenti tornano per riprenderla. Quello che succede verrà poi ricordato, e come ricordiamo anche noi, la battaglia di Valle Giulia. Scontri, cariche, studenti con caschi da motociclista e anche tascapane pieni di pietre, per esempio.
Sì, una battaglia in realtà veramente terribile. E in questo contesto è fuoriuscito, diciamo, anche, diciamo, il pensiero di Pierpaolo Pasolini, del poeta, che in tutta risposta dopo questa battaglia scrive una poesia famosissima e controversa, in cui prende però le parti dei poliziotti, perché appunto secondo Pasolini i poliziotti sono figli dei poveri, mentre gli studenti sono borghesi che giocano alla rivoluzione, diciamo.
E questa è un pensiero, una posizione che ancora oggi divide, no? Perché da un lato aveva sicuramente ragione sul fatto che molti studenti del 68 venivano da famiglie borghesi, dall'altro era riduttivo. La richiesta di cambiamento sì, era reale, però le contraddizioni del sistema scolastico colpivano anche loro.
E comunque, nonostante questo pensiero ripetuto da Pasolini, il movimento si allarga enormemente lo stesso, si diffonde, diciamo, in tutta Italia e si salda anche con le lotte operaie, fino ad arrivare al 1969, il famoso autunno caldo, diciamo, composto da scioperi giganteschi nelle fabbriche, studenti e operai che marciano insieme. Qualcosa cambia davvero. Nel 70, infatti, nasce lo Statuto dei lavoratori. L'università apre l'accesso a tutti i diplomati per la prima volta.
E queste possiamo dire, no, che sono conquiste concrete, ma il prezzo pagato è veramente alto, e il decennio successivo sarà ancora più pesante.
Di questo periodo però noi abbiamo un brano simbolo molto importante, un brano simbolo del movimento studentesco italiano, scritto proprio in quell'anno da uno studente della Sapienza. Parla di una manifestazione operaia repressa dalla polizia, con ironia feroce rivolta alla borghesia. È un documento storico, oltre che una canzone. Questa è La Contessa di Paolo Pietrangeli.
Roba contessa, all'industria di Alto han fatto uno sciopero quei quattro ignoranti, volevano avere i salari aumentati, gridavano pensi di essere sfruttati, e quando è arrivata la polizia quei quattro straccioni han gridato più forte, di sangue han sporcato il cortile e le porte, chissà quanto tempo ci vorrà per pulire. Compagni dai campi e dalle officine, prendete la falce e portate il martello, scendete giù in piazza, picchiate con quello, scendete giù in piazza, affossate il sistema, voi gente per me. Pace cercate, la pace per fare quello che voi volete, ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra, vogliamo vederti finir sotto terra, ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Sapesse contessa che cosa m'ha detto un caro parente dell'occupazione, che quella gentaglia rinchiusa lì dentro di libero amore facea professione, del resto mia cara di che si stupisce anche l'operaio, vuole il figlio dottore e pensi che ambiente che può venir fuori, non c'è più morale contessa. Se il vento fischiava ora fischia più forte, le idee di rivolta non sono mai morte, se c'è chi lo afferma non state a sentire, è uno che vuole soltanto tradire, se c'è chi lo afferma sputategli addosso, la bandiera rossa gettato in un fuoco.
voi gente per bene che pace cercate, la pace per far quello che voi volete, ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra, vogliamo vedervi finir sotto terra, ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato, ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato.
Questo era Contessa di Paolo Pietrangeli, un brano, abbiamo detto, simbolo di tutti quelli che erano i movimenti sessantottini. Ma dopo i movimenti degli anni 60 arrivarono anche gli anni 70, anticipati prima come anche anni peggiori forse degli anni 60, perché appunto qui arriva il culmine del terrorismo, sia rosso che nero, e questo terrorismo inizia a insanguinare l'Italia. I movimenti studenteschi vengono trascinati in un clima di violenza diffusa, nascono decine di gruppi extraparlamentari, Lotta Continua, Potere Operaio, Avanguardia Operaia, il movimento studentesco di Milano per esempio.
E tra questi gruppi c'erano tensioni veramente tanto tanto forti, da cui poi scaturirono scontri fisici, no? Ma la violenza peggiore arriva dallo Stato. Il 23 gennaio 1973, davanti all'Università Bocconi di Milano, durante scontri tra polizia e manifestanti, un agente spara e colpisce alla nuca Roberto Franceschi. Aveva 21 anni ed è morto il 30 gennaio.
La versione ufficiale della polizia parlò di un sasso lanciato da un manifestante che aveva fatto deviare il colpo. La ricostruzione processuale però poi smentì tutto dopo. Erano stati esplosi 4 colpi, 2 dei quali colpirono Franceschi e un operaio alle spalle. Un caso emblematico non solo della violenza di Stato, ma della impunità che la seguiva.
E questo è un caso che si ripete. In quegli anni la giustizia per le morti in piazza è quasi sempre una giustizia negata. Arriviamo al 77 poi, che è davvero un anno a sé in questa storia.
Il 77, infatti, è l'anno in cui i grandi gruppi della sinistra extraparlamentare si sciolgono uno dopo l'altro e gli studenti restano senza casa politica. Il movimento si radicalizza, si concentra in università, c'è una controcultura nuova, ironica, creativa, con le radio libere, i collettivi artistici, ma anche frange sempre più violente.
E a Bologna, a marzo, viene ucciso uno studente, Francesco Lorusso, durante scontri di piazza. La città allora esplode, il governo risponde però mandando i carri armati in una città italiana, oltretutto nel 1977.
Veramente incredibile, questo è uno dei momenti più assurdi e cupi probabilmente della storia repubblicana. E infatti pochi mesi dopo viene anche rapito e poi ucciso Aldo Moro. L'Italia sembra sull'orlo del collasso e il movimento studentesco esce da quegli anni ormai traumatizzato, svuotato, e gli anni 80 portano però qualcosa di completamente diverso a questo ambiente.
Sì, infatti, gli anni 80 diciamo che sembrano quasi un'altra Italia, no? Il Made in Italy, la Milano da bere, l'individualismo, il mito del successo personale. Gli studenti allora spariscono completamente dalla scena politica.
Completamente forse è un po' esagerato, Giorgio, infatti non proprio del tutto spariscono, ma semplicemente diciamo che tornano. Tornano nel 1985 a protestare per avere aule che non cadono a pezzi, insomma strutture degne, ma sono fiammate locali, nulla di paragonabile a quello che è successo prima negli anni 60 e 70, fino però al dicembre dell'89, quando tutto cambia di nuovo.
Sì, infatti, quella data là è importante perché il muro di Berlino è appena caduto, no? L'Italia politica è in piena crisi, siamo agli ultimi anni della Prima Repubblica, quindi corruzione proprio ovunque, e il ministro dell'Università, Ruberti, presenta una riforma che prevede l'autonomia finanziaria degli Atenei. In pratica le università devono trovare fondi anche da privati e le aziende possono entrare nei consigli di amministrazione.
Questa scelta gli studenti la leggono in realtà come la fine dell'università pubblica, come la trasformazione del sapere in merce. Il 5 dicembre dell'89 a Palermo, dove l'università versava già in condizioni disastrose, con appalti infiltrati dalla mafia, aule fatiscenti, insomma un disastro delle aule palermitane di quegli anni, gli studenti decidono di riunirsi in assemblea alla facoltà di lettere e il giorno dopo la occupano.
E questa è la prima occupazione universitaria del 1977. In poche settimane si estende a tutta l'Italia, 170 facoltà occupate, ma il nome Pantera da dove viene?
Questa è una storia molto bella in realtà, la storia del nome Pantera, di uno dei movimenti studenteschi italiani che sono partiti in quegli anni. Viene da una storia in realtà molto originale, perché in quei giorni nell'Interland romano una pantera vera, scappata da qualche zoo e circo, viene avvistata più volte senza mai essere catturata, nonostante però un enorme dispiegamento di forze dell'ordine. Qualcuno manda per fax agli studenti della Sapienza lo slogan "La Pantera siamo noi" e il logo diventa un felino indomabile.
E questo è proprio un movimento che ha anche una dimensione culturale nuova, no? primo a usare reti proto internet, videocamere e radiolibere. Da lì nasce uno dei primi gruppi rap italiani, infatti l'Onda Rossa Posse. Ma sul piano concreto ottengono poco, la riforma Ruberti infatti passa lo stesso. L'ultima facoltà a liberarsi fu l'architettura di Palermo, il 9 aprile 1990, dopo ben 127 giorni di occupazione.
127 giorni, questo è un numero che dice tutto sulla determinazione di quella generazione e però sulla sua solitudine alla fine, perché non sono mai riusciti effettivamente ad ottenere qualcosa di concreto, forse come hanno fatto le generazioni passate. Abbiamo prima citato uno dei primi gruppi rap italiani, l'Onda Rossa Posse, che è nato proprio in quegli anni, e una delle canzoni che abbiamo scelto da farvi sentire è Batti il tuo tempo, una canzone molto simpatica, molto carina, che è molto ritmata anche, che insomma forse prende tutta quell'area creativa e meno violenta rispetto agli anni 70, ma di quegli anni 80. Questa è Onda Rossa Posse, Batti il tuo tempo.
O fai la guardia o fai ladro.
Ladro!
Inseguito, braccato, preso prigioniero un giorno a testo all'alba. Ba 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 ba. Io nel cuore, i quattro armati per portarmi via di casa. Sassa devastata, spogliata. Come un film al cinema, ma questa volta è vero.
Vero!
Credimi è vero. Chi è legale, chi legale, il bandito, il criminale. Giusto, l'ingiustizia, terribile bellezza. Dentro le celle neghetti che contrasta con i morti viventi.
Odiosi, uomini fottuti.
Bastardi.
Senza dignità.
Senza, ma con migliaia di miliardi. Ma essere disastri, tu li puoi vedere. Controllo il paese nel balletto del potere.
Vergogna!
10 anni di menzogne, triangolo di Russia, la strage di Bologna. E guarda in faccia le sue colpe, vivendo in fondo, guardando intorno, alzandolo il livello per capirlo molto meglio. Dove sono i legali? Chi protegge noi da voi, da questi criminali?
Batti il tuo tempo!
Batti il tuo tempo!
Ba 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 ba, batti il tuo tempo!
Batti il tuo tempo!
Sotto il potere!
Batti il tuo tempo!
Sotto il potere!
Batti il tuo tempo per forza del potere! Questo è l'hip, questo è il suo ritmo, stile della posse.
In azione,
in piena azione, a colpire ancora il cuore. Non lo conosci? Allora attento, perché batte il suo tempo. Uccide il suono, regole metriche del gioco. Ma senza rimpianto, afferra il senso, avrai qualcosa in cambio.
Come on!
Onda rossa, posse, sta bruciando. È in fiamme, in forza, innescano e esplodono la rima. In prima linea, senza mezzi, sorriganzi. Ma tu lo stai capendo, questa oggi non è solo una festa. Ti colpirà, senza paura. Faremo in modo che tu rimani ancora fino alla fine, come la pantera. Aggredita, salita, sempre. Ma se tu ci provi, falle in maniera risoluta, assoluta. Sì, perché se spari, disse, risponderò sparando.
2089.
Tu non puoi dimenticarlo. Newton è morto.
Morto!
Morto! Yuri Newton è stato assassinato.
Ah!
letto.
Parti il tuo tempo,
ubriachi,
senza avere un sorso.
Finiremo in una cella, ma chi? Dimmi, è legale, chi legale, in questa spaccaterra. Sequestrano la gente per degli anni, in questa spaccaterra ad armi. Uccidono impunite per la strada, le pallottole vaganti. Chi è legale, chi legale?
Chi?
Il partito al criminale, giusto, l'ingiustizia, terribile bellezza. Dentro le celle, le ghetti che contrasto con i morti viventi. Questo è il momento, questo è dove è quello con tempo. Questo, ma quello sono l'altro, con tempo, con tempo. Batti il tuo tempo,
batti il tuo tempo,
batti il tuo tempo,
fotti il potere,
batti il tuo tempo,
e che il corpo seme, batti il tuo tempo per fottere il potere.
Questa era Batti il tuo tempo di Onda Rosse Posse. Volevamo giusto un attimo interromperci per un messaggio che c'era arrivato di una persona che ha appunto detto che ci ha criticato, diciamo, forse con rispondendo a questo programma con, cito, le occupazioni siano, penso che le occupazioni siano una barbarie da gente comunista con Rolex che crede di far tanto per gli altri, ormai si fanno solo per divertirsi. Vogliamo rispondere a questo messaggio con il fatto che noi in qualsiasi caso non siamo mai entrati in merito del gesto, dell'atto, del motivo. Noi stiamo semplicemente riportando quello che nel bene o nel male è successo in Italia in quegli anni, negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, e che poi hanno caratterizzato quello che noi adesso viviamo. Riprendendo un attimo nella trasmissione, a questo punto siamo e andiamo negli anni 90, nei famosi anni 90, che sono un decennio di riforme continue. Prima la legge Ruperti diventa operativa, già citata prima. Poi nel 99 arriva la grande riforma del cosiddetto 3+2, laurea triennale più magistrale, in linea con il processo di Bologna europeo.
Ed questa è una riforma che viene vista da molti come un impoverimento, quasi più diplomi ma meno profondità. E parallelamente esplode il problema dei precari della ricerca, no? I ricercatori che restano a contratto per anni senza prospettive stabili e una fuga di cervelli all'estero che ancora oggi non si è fermata.
E poi arriviamo a Genova, luglio 2001, scusate, il G8, uno dei forse dei momenti più forse terribili della nostra storia di manifestazioni. Non è un movimento studentesco in senso stretto, perché effettivamente non è nato il G8 di Genova come movimento studentesco, ma ci sono moltissimi giovani. E c'è Carlo Giuliani, 20 anni, che viene ucciso da un carabiniere durante gli scontri.
L'immagine di quelle giornate, le cariche brutali, il raid della scuola alla scuola Diaz, i pestaggi di Bolzaneto, queste sono tutte cose che segnano una generazione intera, no? Per anni scendere in piazza porta con sé il peso di quel ricordo, il movimento quindi si frammenta e, diciamo, perde slancio. Ci sono proteste contro la riforma Moratti nel 2003, qualcosa nel 2005, ma niente di paragonabile a quello che stava per arrivare. E mentre l'Italia cambiava pelle nei centri sociali e nelle università occupate, nei cortei, c'era una colonna sonora precisa. Veniva da Napoli, si chiamava 99 Posse e suonava come la rabbia di una generazione che non si fidava più di nessun altro. Questo è Rigurgito Antifascista, 1993, 99 Posse.
Tutti turgidi induriti, vanno per la strada tutti fieri ed impettiti, si sentono vili, atletici e puristi, sono merda secca al sole, sono luridi fascisti.
Domenica allo stadio, tutti a sfogare frustrazioni accumulate in settimana ad obbedire ad un potere strumentale al capitale. Sì signore, mi dispiace, ho fatto male.
Cala la notte, mette a posto le cartelle, reggono i calzoni con due comode bretelle, rasano la testa, l'anfibio bene mostra, coltello nella tasca ed incomincia la giostra.
Drogato, negro, frocio, comunista, pervertito, terrone, panca, bestia, sadomaso, travestito. È inutile nasconderti, sarà individuato e nel cuore della notte sarai sprangato.
20-1 è la tua forza, fascia infame, ti nascondi dalle spalle, mi colpisci con le lame, non ti fai vedere in faccia, non serve a niente, con la tua puzza di merda ti distingo tra la gente.
C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista.
Sta a sentire, verme schifoso, tu non mi fai paura, ti mando a riposo. C'è una sola violenza che posso accettare, lotta di classe contro potere.
Violenza violenza dettata da necessità. Necessità oggettiva quella di poter campare, campare liberato dal lavoro salariato. Ma la tua violenza, l'ho già spiegato, è l'azione più eclatante, miserabile, impotente di chi non può far più niente, disprezzato dalla gente. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. Sei il braccio armato del padronato che ti succhia fino all'osso e poi sei licenziato miserabile.
E questa era Rigurgito antifascista dei 99 Posse. Allora parliamo di, dell'onda anomala contro la Gelmini. Infatti nel 2008 c'è una crisi finanziaria globale, il governo Berlusconi IV con la ministra Gelmini all'istruzione. Il governo vara la legge 133 di agosto, taglia drasticamente i fondi alle università e blocca il turnover dei professori e riduce i finanziamenti alla ricerca.
È da qui che nasce appunto questa onda anomala. A ottobre del 2008, in poche settimane, il movimento esplode in tutta Italia con una velocità che sorprende tutti dopo questo, diciamo, periodo di inattività, se vogliamo dire, il movimento studentesco. Prima si inizia a muovere a Firenze e Pisa, poi Roma, Napoli, Bologna, Torino, Cagliari. Il simbolo sono gli scudi di cartone a forma di libro, i book block, diciamo, una forse provocazione dopo tutto quello che è accaduto. Difesa intellettuale e fisica allo stesso tempo.
E lo slogan era: noi la crisi non la paghiamo, perché il punto centrale è questo: gli studenti capiscono che i tagli all'istruzione non sono solo un problema scolastico, sono il modo in cui una generazione viene caricata dei costi di una crisi che non ha provocato la fine. È una lettura politica matura ed è forse per questo che il movimento riesce ad allargarsi oltre le università e poi dilagarsi in tutta Italia,
fino ad arrivare poi al 29 ottobre 2008, il giorno in cui la legge Gelmini viene approvata. Roma è nel caos. A Piazza Navona scoppiano scontri violenti tra studenti di opposta fazione, destra e sinistra studenteschi, non solo tra studenti e polizia, insomma si crea il devasto in città.
Sì, è veramente eclatante quella manifestazione là a Piazza Navona, se ne parla ancora oggi. Però il culmine arriva due anni dopo, il 14 dicembre 2010, durante il governo Berlusconi, quando affronta un voto di fiducia. C'è la possibilità concreta che cada questo governo. In Piazza del Popolo a Roma ci sono studenti, lavoratori, metalmeccanici, ambientalisti e addirittura i NoTav, una coalizione sociale enorme.
Ma purtroppo il governo prende la fiducia per soli 3 voti, 3 senatori che in realtà secondo l'accusa erano anche stati acquistati. L'onda si infrange, la riforma entra in vigore il 14 gennaio del 2011 e quella generazione resta con un po' l'amaro in bocca, diciamo, la sensazione amara di aver fatto tutto bene, i numeri, gli argomenti, l'organizzazione e di essere comunque stata ignorata.
Allora, dopo questo viaggio così lungo, no? Lungo
70 anni,
cosa ci lascia questa storia, Nicco?
Ci lascia alcune costanti. Ogni volta che lo Stato ha tagliato sull'istruzione o ha provato a trasformarlo in merce, gli studenti si sono alzati. E ogni volta che è morto qualcuno nelle piazze, citiamo Rossi, Franceschi, Lo Russo, Giuliani, Parelli, la risposta è stata più rabbia, più organizzazione. È un ciclo che si ripete.
Sì, ma c'è anche qualcosa che cambia nel tempo. I movimenti degli anni 60 e 70 avevano il mondo operaio al proprio fianco, quelli più recenti invece erano più soli. L'onda del 2008 ha provato sì a ricostruire quella coalizione e per un momento c'è anche riuscita, poi però i sindacati si sono ritirati. Diciamo che i partiti li hanno usati e abbandonati.
La domanda che rimane aperta però allora è questa: può esistere un movimento studentesco duraturo senza alleanze più ampie? È una domanda che pongo anche a tutti voi spettatori, tutti voi che ci state ascoltando in questo momento, che magari come noi siete scesi in piazza a settembre o in altre occasioni, per esempio per Gaza quest'anno o per qualsiasi altra motivazione.
La storia degli studenti italiani però non è una storia di vittoria, per lo più è una storia di resistenza, di persone che hanno deciso di non accettare in silenzio le condizioni che venivano loro imposte.
E questo a prescindere da cosa si pensi delle singole cause, a prescindere dal loro orientamento, a prescindere da qualsiasi cosa, è qualcosa che vale la pena raccontare.
Allora, presento il centro di gravità permanente di Franco Battiato.
E nel mente però vi salutiamo, grazie mille di essere stati qua ad ascoltarci da Radio Città Aperta, questa è Radio Mamio, io sono Niccolò Pierconti
e Giorgio Marcheggiani, grazie mille, alla prossima.
dolce canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni, gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di
cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Mai cambiare idea.